Ma innanzitutto bello questa frase di, cioè, beh, importante di Calvino sul calzino. Ma guardi, solo una battuta, perché la sua era una condivisione molto bella. Io credo che il muro dritto di Auschwitz e anche di Solzhenitsyn, la metto in tanti, in modo diverso, però l'idea che c'è dietro è che il muro fatto dritto, anche se non serve a niente, cioè non c'è solo l'aspetto funzionale che poi gli altri lo utilizzeranno, ma c'è una vocazione del muro, e quindi io, che viene prima del fatto di farlo bene per gli altri, che a volte questa enfasi molto del mondo cattolico, no, è anche giusta, no, farlo come servizio perché poi un altro lo utilizzerà, è un di più, ma c'è anche un di meno, che tu lo fai bene anche se sei da solo, e anche se quella ballina addirittura non usa nessuno, non serve a niente. Cioè, che è un paradosso, però è interessante, perché se perdi questo, non, detto diversamente, non tutti i lavori sono direttamente legati a un altro che lo utilizzerà, perché oggi in un mondo così astratto, virtuale, divisione del lavoro iper portato avanti all'infinito, non è immediato, diciamo, collegare un pulsante di un computer a uno che utilizzerà qualcos'altro dopo 15, 20, 50 mila passaggi, no? Oppure in Cina un pezzo si fa in Cina, un pezzo... invece tutti possiamo cercare di capire che quel lavoro lì ha una sua dimensione intrinseca. Però venendo al tema delle sale giorte, delle scommesse, vede, io lì ho fatto l'esempio estremo, perché io sono 2 anni che sto male con questa roba qua, che però ho tradotto, perché sto male, in un'azione che si chiama Slot Mob, che in tutta Italia ormai abbiamo fatto in 80 città delle azioni che poi hanno portato delle cose serie, perché stiamo cercando di dialogare anche per la legge, che è un disastro, cioè. Perché io un giorno, insomma, dopo, anche questa mattina ho fatto questa esperienza qui a Milano, a un certo punto, vedendo queste scene ripetute tutti i giorni di donne, soprattutto anziane, che si rovinano in questi luoghi, ho detto un giorno basta, io non faccio più colazione in un bar che ha le slot machine e ha i gratta e vinci. Entro, lo dico ed esco. Stamattina entro, vedo i videogiochi, dico: ah, ma lei ha le slot machine? Allora niente, perché non posso fare colazione. Lui: perché? Perché non faccio colazione nei bar che hanno le slot machine. Se fossimo a dirlo in 3.000 in un giorno, qualcosa cambia, no, non si fa. Allora ho detto: bene, cosa si può fare però in positivo? Oltre a litigare, arrabbiarsi e star male, che il primo, come diceva Genovesi, il mio maestro, la mola dell'azione è il dolore. Se tu non stai male quando passi davanti a sala giochi, non fai niente. Da questo star male è partita un'azione in positivo, cioè noi siamo andati, abbiamo deciso di andare a premiare in 200 una colazione collettiva in un bar che ha tolto le macchinette. Quindi si fa un caos in quella mattinata, serpentone di centinaia di metri, e mentre si fa colazione lì insieme, quindi si ha anche un po' di soldi al bar, si organizza un torneo di biliardino e di ping pong, per dire il gioco come bene nazionale, come gratuità. In 80 città abbiamo fatto questo in un anno, 80, tutta Italia, cioè. Allora, perché dico questo? Cioè, dietro questa faccenda del gioco d'azzardo, sì, è una foto dell'Italia di oggi, veramente una foto, perché c'è una stupidità infinita del governo che pensa di fare un po' di cassa con 8 miliardi di euro, quando un fatturato annuo di 90 miliardi, tutti esentiva, quindi non prendi l'IVA da quei soldi lì, che vengono sottratti, sono 3 manovre di stabilità, 90 miliardi, 3 finanziarie di una volta, sottratta all'economia che chiude perché manca diciamo, il consumo. Quindi, oltre ai miliardi che spendono nelle ASL per curare le persone che sono in Italia 800.000 dipendenti dall'azzardo. E allora, nonostante tutto questo, si continua a fare pubblicità in televisione del gioco d'azzardo. Io mi chiedo, anche per questo governo Renzi, dov'è la sinistra che dovrebbe, diciamo, che dovrebbe spiegare se non guardi i poveri, no? Cioè, si continua a fare pubblicità in televisione durante le partite di calcio, bombardati la mattina e la sera, ma tutte le sere, mentre non si va per il tabacco, no? Quello tutti fumano, no? Invece questo qui che distrugge famiglie intere, ma in un modo molto serio, si affida l'azzardo a chi? Questo è una periodo, non so, solo a dirlo sto male. Cioè, chi è che gestisce l'azzardo in Italia? Aziende for profit. Cioè, io ho detto una volta in un'intervista, dovremmo far gestire il gioco, no, alle suore. Cioè, la gente che dice: uscite per favore, andate a casa, non venite, ma andate via. E tu invece lo affidi a gente che fa miliardi, più la persona si rovina, è ovvio che viene incentivato l'azzardo, fanno di tutto per far giocare le persone, vinci casa, cioè ormai si inventano di tutto. Ora ho letto ieri che apriranno 250.000 nuove giochi in Italia anche negli ospedali, cioè dico, no, così, quando vediamo benissimo che i malati terminali sono le prime vittime dell'azzardo. Una mia amica, ieri sera, una mia amica ha trovato che l'ultimo posto di una sua amica morta di cancro era datemi le fiche per il gioco per il povero online, perché quando uno muore, Thanatos, diciamo, ti porta, i dadi sono nella scena della passione del Cristo, non è un caso, cioè è che la morte ha molto a che fare con, cioè, i dadi con cui giocano la sorte della tunica di Cristo. Quindi, e noi abbiamo un sistema che noi appaltiamo l'azzardo, che è una malattia gravissima, ad aziende speculative come l'Ottomatica. La De Agostini vostra è diventata l'Ottomatica, faceva una volta tanti giornali, tanti, io non compro più nulla da aggiunti da loro, che è uno scandalo, cioè imprese nate per fare gli Atlanti per i ragazzi oggi fanno gioco d'azzardo, la più grande motivazione al mondo è comprato Las Vegas. Quindi cosa voglio dire? Il governo che cosa fa? Fa la legge di riforma insieme a Sisal e l'Ottomatica. E poi mi scrive appunto, diciamo, Baretta, perché fai dei Twitter aggressivi? Dico, ma come vi viene in mente a fare la legge con i carnefici? Cioè, vogliamo chiedere a Erode la consulenza per fare degli asili di nido? Non lo so. Cioè, se tu devi fare leggi per limitarli, per mandarli via, questi, non per essere, per farli contenti, tante cose di una evidenza di negatività talmente forte. Quindi cosa vuol dire? Che io non mi aspetto più nulla da questo tipo di politica, perché non possono far niente, sono vittime, sono sotto il potere, sono sotto l'azione dei poteri forti dell'economia, perché non si spiegano queste cose. Cioè, in base al buon senso non puoi spiegarti come si può vendere un povero per un paio di sandali, come dice Amos. Cioè non c'è una ragione politica, la ragione è tutta economica, che in realtà negli anni 80 i poteri forti occupavano i parlamenti, influenzavano i parlamentari, oggi influenzano direttamente il governo, il Parlamento non conta più niente. Io sono un anno che vado in Parlamento, parliamo con i gruppi interparlamentari su azzardo, sono totalmente scavalcati dal sottosegretario che fa tutto lui. Cioè, quindi i parlamenti sono svuotati di potere vero, e quindi vanno questi soggetti direttamente ai sottosegretari, che li mettono loro in base a certi ragionamenti. Perché dico l'azzardo? Non è una cosetta così. Anche mia madre ha comprato una volta un gratta e vinci. Io dico, mamma, dico, tu hai alimentato una struttura di peccato. Fa, con 2 euro, sì. Era comprato andando a Padre Pio. Nell'autogrill, nella gita a Padre Pio, e dico, brava, dico, pure con la parrocchia. No, perché c'è l'idea che cosa vuoi che sia un rattino? Tu stai alimentando strutture di peccato con il linguaggio tecnico, cioè della gente che distrugge i poveri e affama famiglie. Io questa roba qua è cominciata dalla mia esperienza, poi chiudo a questo punto, perché un mio amico che era venuto dal Marocco, il primo immigrato del mio paese, io sono di un paese, delle Marche, nelle montagne, è venuto 20 anni fa dal Marocco con la famiglia. Questo qui a un certo punto entra nel giro dell'azzardo, perché entrano i disgraziati, non entrano professori universitari, cioè questa roba qui mi fa un male fisico, cioè sono appunto immigrati, badanti, gente disperata che bevono, fumano, è tutto un insieme di dipendenze, no? E quindi tu li metti lì dentro queste sale senza luci, 24 ore al giorno, tutto è buio, si distruggono, no? Questo qui è andato in questo giro perché era già fragile conto suo, a un certo punto la moglie gli toglie lo stipendio, come accade in questi casi, prende direttamente anche lei marocchina. A un certo punto fa l'errore la moglie di partire per il Marocco per una festa familiare e di lasciare a lui 150 euro per il biglietto, si gioca i soldi e si impicca. No, quindi io davanti, come dire, no, ma non so cose, non sono dei casi umani, è la vita. Dico, e noi stiamo a dialogare con questi gestori per farli contenti, no? Esce come lo stampa, l'Ottomatica e Sisal apprezzano la riforma fiscale. Dico, basterebbe questo per cambiarla, no? Cioè, e questo dico io, tu non puoi aspettarti che facciano le cose questi signori, perché quindi Jobs Act, con tutto rispetto parlando, non è pensato per i giovani da assumere, cioè, come dire, voi siete esperti di questo, no? Cioè, non è che possiamo continuare a credere che Jobs Act è fatto per favorire l'occupazione in Italia, non è vero. Non è possibile, perché oggi le imprese non hanno problemi di assunzione, ma di licenziamento, perché se possono, hanno una tale crisi di domanda che il problema principale non è assumere le persone nuove con incentivi, è come far ritenere quelli che già c'hanno, perché non vorrebbero farlo più. Quindi tutta questa riforma, se fosse una riforma seria, dovrebbe cominciare a dire: benissimo, qui ci vuole un grande piano nazionale europeo per i giovani, perché i giovani non sono, dicevo, il lavoro non c'è per tutti, ma serio, come quello che dicevo prima, era il minimo un incentivare fortemente il part time delle persone anziane dopo 55 anni, sarebbe una cosa minimale, ma non puoi illuderci che tu stai facendo una riforma per i giovani, perché non è vero. Non è, io attenzione, sono amico di Renzi, cioè sono un elettore centrosinistra, non è che sto parlando, non è che sono né un grillino né un Forza Italia personalmente, quindi li conosco, no? Ognuno fa quello che vuole, non è che sono, però anzi credo, ho fatto delle cose interessanti, queste cose d'azzardo ad esempio, uno degli unici dei pochi che lotta, però è evidente che è così. Quindi non è che possiamo far finta, perché non hanno alternative, sono lì ovviamente gestiti molto dall'Europa e dai poteri finanziari, però almeno noi non ci crediamo, insomma, no? Cerchiamo, quindi se noi dal basso non protestiamo un po' di più e diciamo: signori, qui occorre cambiare, perché il tema dell'azzardo è evidente. Io andai alla Rai per parlare di slot mob, sai come funziona, una giornalista molto buonista, cattolica, mi fa: Luigi, una cosa bella che fate, no? Pensavo che fosse una cosa simpatica, no? Che bella che fate sull'azzardo, vieni a raccontare a uno mattina. Io vado a uno mattina e dico: sì, però dico, mentre ero lì, stavo entrando in trasmissione, dico: però io parlo che voi la sera a Rai fate tutti i giorni, erano i mondiali, pubblicità sull'azzardo, sulle sue scommesse. Quindi dico in diretta questa cosa. No, assolutamente, per carità, mi licenziano, mi rovini, perdi il posto di lavoro. Beh, allora io non entro in trasmissione. No, come facciamo ormai? C'è solo tu come ospite. Bene, io mentre ero lì mando un tweet, dico: alla Rai mi censurano, non posso parlare dell'azzardo, delle scommesse su Rai. In 10 minuti, sono stati 10.000 retweet. Dopo 2 ore mi chiama il direttore di Rai 1 perché io diciamo, smentisca questa cosa su Twitter, che io smentisco niente perché è vero. Cioè, c'ha un potere questa direzione, questo, tu lo usi bene dal basso, perché da lì non mi aspetto nulla, non perché sono un antipolitico, perché non funziona più il mondo così. Cioè, il mondo è veramente cambiato da questo punto di vista. Cioè, pensare che tu mandi le persone in Parlamento che fanno le leggi, poi il governo le applica, questo è quel mondo degli anni 80, non c'è più. Se tu quindi non ragioni diversamente e non agisci in qualche modo dove puoi e fai pressione sulle alcune scelte, vai a parlare con le persone che contano davvero, cioè i sottosegretari e i capi dei ministeri, quelli contano oggi molto di più di tutti i parlamentari messi assieme una volta che hanno avuto la fiducia. Voi capite che parliamo di un mondo che non c'è. Quindi lei faceva bene a lavorare, quindi non solo i lavori sono produttivi o improduttivi, dicevano i classici, che categoria dimenticata, no? I fisiocratici, Smith diceva: lavoro è produttivi, ma anche lavori improduttivi, cioè lavori che possiamo un po' permetterci fino a un certo punto, categoria molto importante oggi da riprendere in piedi. Non tutti i lavori sono produttivi, sono anche lavori dannosi, lavori demeritori, lavori indecenti che vanno, ripeto, che esperienza fa una ragazza che lavora in un'impresa di pornografia? Che esperienza farà sta poveretta, no? Sta lì a stampare carta, ma ci starà pure magari, però dico, quindi non può essere il soggetto a decidere, ma è lì costretto. Siamo noi, la civiltà, la politica che deve dire basta, chiudiamo sta roba qui e facciamo altro. Poi dicono: no, poi c'è il gioco illegale, no? Io ho avuto una problemi anche con le Agli, perché abbiamo firmato le Agli insieme a Libera, insieme a Mettiamoci in Gioco, una risoluzione, un accordo con Confindustria Gioco, dove si diceva: combattiamo il gioco illegale e favoriamo il gioco legale. Dico io: ah, quindi secondo voi è legale il gioco d'azzardo nelle sale giochi? Dico: è buono quel gioco lì, quindi va incoraggiato? Dice: ma sì, il problema è il gioco illegale. Dico: ma siete matti? Cioè, quindi loro, per favore, anche Libero, no? La legalità, no? Cioè, dico, voi quindi state favorendo Confindustria Gioco in nome della illegalità? Cioè, non ci si rende conto? Poi dopo anche lì con i tweet, dopo 2 ore hanno annullato l'accordo con Confindustria, cioè, vuol dire la forza che hanno queste cose, se hanno anche un po' di idee, perché dobbiamo pensare un po' di più. Chiudo con, parlo sempre io, con il signore Eugenio, si chiama? Bel nome. Eugenio, cosa vuol dire in greco?
Buon nato.
No, io chiedo a lui perché lui sa tutto, cioè Salvatore sa veramente, non è una battuta che sa tutto, sa veramente tutto. No, tu dipende che faccio con lui, che quando dico qualcosa, a parte Dossetti alla pira, ma quando dico qualcosa non solo lui già la sa, ma sa di più, quindi non riesco mai a dire una cosa originale. Questa è l'esperienza, no, ma è l'esperienza che rende molto umili e si fa molto bene. Allora, io un po' l'avevo detto all'inizio dell'ambivalenza del lavoro. Cioè il lavoro, siccome è un pezzo di vita, ha dentro di tutto, cioè è la vita che ti distrugge. Non è che esiste una, no, ma sto scherzando, anche cioè non è che esistono dei luoghi, siamo delle persone che crescendo ci consumiamo, cioè c'è una dimensione di morte nella vita, come diceva una volta un mio amico, veramente tu quando metti al mondo un bambino metti al mondo un condannato a morte, perché è anche vero, no? Appena nasce sa che morirà, e siamo anche coscienti noi, quindi c'è un giorno in meno, un giorno in più, e anche tutte e due le cose. Allora evidentemente il lavoro, io quando morì mia nonna contadina, disse mia madre, quella donna con 7 figlie femmine ha sempre zappato la terra. Questo io mi ricordo del lavoro, come io mi ricordo mia nonna tutta curva, morta, senza praticamente aver avuto mai, penso, mai a Cina nella sua vita, mai un teatro, mai uscita dalla sua città, forse venire alla mia laurea, forse che non sapeva neanche leggere e scrivere, che stava lì, vuol dire, certamente non è che quello lì è il futuro, quindi questa visione, la famiglia di una volta, no? Anche la Chiesa Cattolica a volte la famiglia ha sempre in mente quella famiglia uomo, donna, magari un po' contadino, un po' abbastanza patriarcale, cioè questo, la paternità è davanti, non è dietro, che dietro c'è qualcosa, ma c'è qualcosa di buono in certe cose, ma tanta roba, quindi non sono un ostaggio del lavoro contadino, artigianale, perché sono cose complicate. Quindi questa ambivalenza è fondamentale, però non possiamo negare che tanta gente ha fatto una vita buona lavorando persino in fabbrica. Non si può negare questo, perché anche perché la cultura del Novecento ha creato con i poeti, con la musica, una cultura della fabbrica, ha saputo elaborare quei lutti. Cioè, perché la gente, anche con i partiti politici, con i sindacati, siamo stati capaci di far diventare lavori oggettivamente poco interessanti. Ma voglio dire che c'è anche la vocazione del metalmeccanico, sì, ci sarà pure, ma stare 8 giorni, 8 ore al giorno, a 40 anni ad attivare una leva sarà pure vocazionale, ma però quella cultura è stata capace di fare qualcosa, cioè di raccontare.
Posto di ordine. Il film,
il bosco, ho detto, vedi? Il bosco di Olmi, che cos'è? Scusa, non
avevo... il ragazzino che lavora in un ufficio,
il posto si chiama?
Il posto, il posto,
uno dei primi film, uno dei primi film di Olmi,
Milano e Interland.
Quindi da un certo punto di vista, poi chiudo, Olmi.
È il primo 61. Vero film dopo i documentari che fa Pallone.
Dov'è questo?
È fondamentale. Quindi io mi auguro anche che la civiltà occidentale e tutto il mondo trovi un modo diverso di lavorare un po' più interessante. Cioè, non è che io spero che fra 200 anni avremo ancora questi scatoloni con dentro 200 persone a fare le stesse cose. Cioè, questa fase dell'umanità va superata, che non è sicuramente il paradiso terrestre, però non è neanche un tornare indietro al mondo feudale, cioè ai servi della gleba. E il problema è che abbiamo davanti un bivio: vorremmo ricreare un mondo neofeudale con gente, appunto, con delle nuove forme di, diciamo, di nuova servitù, e c'è qualche avvisaglia di questo, però possiamo anche immaginarci dei lavori più creativi, più liberi, più, quindi è una fase straordinaria. Ha ragione Obama a dire: se c'è un anno in cui nasce la storia dell'umanità è oggi. Perché è un mondo che ha molte potenzialità, molte opportunità e quindi molti rischi. Però sono d'accordo con lei che c'è un'ambivalenza profonda da questo punto di vista. Bene, ho parlato anche troppo.